facevano la nostra nonna, sì, sì, erano cose ben fatte.
Correzione con tempo è una cosa affascinante. Infatti, sì, c'erano dei minestroni che si lascia sul forno per mettere le mani.
Ma aspetta, no, una settimana no, però parecchie ore. Questo sugo qui sta cuocendo dalle 2:30. Dalle 2:30, però ecco, non è un lavoro. Io sto qui a chiacchierare, sì, con, sì, voi. Sì, cioè, sì, di là un momento non mescola.
Quella ha cambiato, aspetta, anche quello.
Questi poi minestroni che cuocevano tante ore eccetera eccetera erano anche perché non c'era mica il gas, all'epoca si cuoceva sulla stufa a legna, allora lì avevi dei tempi di cottura molto diversi, e molto diverso era il sapore delle cose, perché io adesso in campagna magari tu ti trattieni a Roma? Quanto tempo ti trattieni?
Di luglio.
Ah, perfetto. Allora adesso quando il tempo migliore,
possiamo
un
fare
po',
le foto anche.
Possiamo fare le foto in campagna, sì, sì, sì. Perché io lì c'ho la cucina, me la sono comprata su in Tirolo, una cucina con la legna, come quelle con i cerchi, però bellissima, quelle fatte adesso, no? Quando mi è arrivata, io ho detto, ma com'è che ci sono soltanto un gruppo di cerchi e non gli altri? E questo mi ha detto, signora, ma lei ha provato a accenderla. I cerchi ci stanno, ma non ti servono, perché è di un metallo fatto, questo ferro sopra, no?
Che diventa tutto incandescente.
No, diventa caldissimo, tu come l'hai acceso, dopo poi mettici il caffè a fare, l'hai fatta. Allora, questo è un mistero della giungla d'asfalto. Tu prendi la verdura, la bietola, la devi cuocere con l'acqua che gocciola dal lavaggio, no? La metti sulla stufa a legna, la metti sul gas e poi assaggia quelle due bietole, sono diverse, sì, incredibile.
Beh, certo, come la pizza, la pizza al forno a legna, la pizza, esatto, sui forni a gas, esatto, completamente,
esatto,
diversa.
Esatto. Allora, questa cosa qui della verdura che cuoce nel liquido, a me mi devi far capire perché quella che cucino lì è diversa, capito?
Ci può, per andare un po' indietro, sì, per capire un po' come lei ha mangiato quando era piccola, cioè con la famiglia a tavola, com'era,
allora,
c'era Bologna.
C'era la guerra allora, ragazzo, io ho 74 anni,
sì, sì, sì.
C'era la guerra allora. Allora, quello che ti posso dire, un aneddoto che è bellissimo sta cosa. Dunque, noi vivevamo a Padova perché il mio babbo era direttore della fiera a Nonaria di Padova, che era la fiera più importante d'Italia. Io ho una fotografia di me di 2 anni, 3 anni in braccio a Mussolini, me lo ricordo, che era venuto a inaugurare la fiera. E comunque, durante la guerra, la mia famiglia, noi eravamo a Padova, i miei nonni di Bologna erano sotto la linea gotica e quindi interrotte le comunicazioni, non potevano sapere cos'era successo alla famiglia, niente. Mio zio da Bologna riesce, facendo autostop con degli automezzi militari, con delle cose così, riesce a passare la linea gotica e venire a Padova e ci porta, non so come mia nonna le avesse potuta fare, perché non so, non è che a Bologna si stesse molto bene, no? Ci porta i tortellini. Allora, noi eravamo piccoli e l'ordine era che tu a tavola non dovevi dire niente, se tu dicevi che una cosa non ti piaceva, per 3 giorni la dovevi mangiare. Questa era la regola di casa nostra.
Davvero.
Sicché arrivano in tavola i tortellini.
No,
io, mio fratello e mia sorella ci siamo guardati in faccia. A noi i tortellini non ci piacciono. Ma non ha funzionato.
Sì, no.
Non ha funzionato. Non ha funzionato.
Bastano per un giorno.
Sì, sì, sì. Ed è stato. E l'altra cosa che mi ricordo io, quando siamo sfollati da Padova su nelle colline. E siamo arrivati e ci hanno fatto un piatto di gnocchi che colavano nel burro, buonissimi. Il burro a Padova non si trovava il pane, noi mangiavamo le patate dentro al latte la mattina perché non c'era niente, quando poi mio padre ha deciso di portarci via perché non insomma. E mi ricordo di questo piatto di gnocchi col burro, dove il burro ci nuotavano dentro al burro gli gnocchi, capito? Una cosa. Cioè, io se potessi tirar fuori la fotografia dalla mia testa la tirerei fuori, capito? Insomma. La guerra è stata terribile, la guerra è stata veramente una cosa terribile.
Allora, per...
Perché durante la guerra non si trovava davvero niente. No?
Però magari per quello ogni cosa che... Cioè, tipo quei tortellini o quelle cose diventano molto più speciali, molto più preziosi.
Sì, certo. E sicuramente non saranno stati neanche buoni, perché non so la nonna con che cosa li avesse fatti o come li avesse fatti, perché ripeto, Bologna era stata bombardata, stavano ancora peggio loro, non è che, insomma, noi, almeno noi a Padova no, ma E poi cos'è che mi ricordo ancora? Ma dei ricordi di questa cosa qui ne ho parecchi.
Allora per la maggior parte avete mangiato
Noi abbiamo, sì, ma quello che si trovava, ma era anche difficile trovarle. Noi a un certo momento, quando sono arrivati gli americani, siamo stati bene perché la nostra tata, la donna di servizio, andava il pomeriggio a fare dei servizi da degli ufficiali americani. Quindi ci riportava dei barattoli di marmellata così vuoti, no? Però c'era il fondo, che ce n'era da tanto da raccogliere, quanta ne abbiamo mangiata, che buona, guarda che era. Poi mio babbo era un pittore. Dopo, non mi ricordo se erano americani o inglesi, forse erano inglesi quelli che... No, erano americani. Due americani sono venuti per farsi fare il ritratto dal mio babbo. E mia sorella deve avere le fotografie di questo ritratto. Uno si chiamava John e l'altro si chiamava Jack. E che, questa è stata una cosa che ho raccontato in America, non ti dico, la prima volta che sono andata ho fatto una conferenza sull'olio d'oliva e mi sono resa conto che in America i conferenzieri, prima di cominciare, raccontano qualche cosa di personale, no? Io invece mi ero preparata il discorso sull'olivo e sull'olio d'oliva. Ho detto, cavolo, ma cosa gli racconto a questi? Allora questo flash mi è venuto, che e ho detto, io in America non sono mai venuta, ma io il contatto con l'America l'ho avuto molti anni fa. Quando sono arrivati gli americani a Padova, l'armata era avanzata, aveva sfondato la linea gotica, arrivano questi due ufficiali da mio padre per farsi fare il ritratto e ci portano delle caramelle. E allora io, mio fratello e mia sorella prendiamo queste caramelle e andiamo a giocare in giardino, perché poi mio padre doveva parlare con questi due. Dopo un po' mio fratello fa, ma queste caramelle non si consumano mai, era il chewing gum. Siamo schizzati noi, che caramelle, ma quando trovi le caramelle a Padova? Siamo schizzati in tavola, babbo, gli americani hanno inventato le caramelle che non si consumano mai. Per noi è stata una scoperta, perché il nostro chewing gum dopo un po' non è dolce, invece quello americano dei soldati, dura per sempre dolce, capito? Sì, per cui, sì. Questa cosa delle caramelle che non si consumavano mai, e comperarono anche, perché noi avevamo una parte del salotto, tutta la parete, mio padre aveva dipinto un quartiere medievale di una città italiana, no? Era su tela e poi era stato appiccicato sul muro, no? L'hanno smontato, questi americani l'hanno comprato, me lo ricordo.
Ma è vero,
cosa faceva, cioè, cucinare la mamma, la nonna?
Dunque la nonna io poi con la nonna non ci sono stata mai, perché io sono entrata in collegio, quindi ti potrei dire cosa cucinava la suora cuoca. La suora cuoca faceva la pasta fatta in casa tutti i giorni. Tutti i giorni c'era la pasta
per
fatta
quanti
in casa.
Quanti bambini?
Eravamo 25. 25 più le suore, erano sei le suore, quindi insomma.
Una trentina, diciamo, di persone.
Sì, però noi eravamo un collegio ricco, per cui avevamo tutti i possedimenti, perché l'opera Pia, dalla quale dipendeva il collegio, era un'opera Pia molto, molto antica. Adesso quando venite in campagna vi faccio vedere, io ho la tabella delle putte di Santa Marta, perché nel 500, o anche prima, i ricchi, i nobili, in realtà erano proprietari dei propri castelli, finché il re o chi comandava glieli lasciava, perché quando il re decideva che tu non eri più dalla sua parte, ti requisiva tutto, case, tutto ti requisiva. Allora si era formata quest'opera Pia, che si chiamava Dei poveri vergognosi, dove i ricchi lasciavano, cioè il problema era per quelli a cui veniva requisito tutto, come crescevano i figli. Allora lasciavano in regalo a quest'opera Pia case, castelli, possedimenti, cioè lo stemma dell'opera Pia occupa mezze tenute intorno a Bologna, perché i figli potevano essere allevati in poi in questi collegi dove io sono stata, capito? Quindi noi eravamo veramente ricchi, cioè il collegio era ricco, perché le tenute attorno mandavano frutta, mandavano verdura e la suora faceva il ragù bolognese. Ecco, Bologna c'ha Bologna conosce il ragù, punto e basta. Un altro sugo col pomodoro non si fa, si fa solo il ragù, capito? Cioè sono quelle cose così. E la suora cucinava tutti i giorni il ragù bolognese, la pasta fatta in casa, e poi c'era sempre la carne, il pesce no perché non c'era, e quindi e le verdure, i dolci sempre, insomma. Era una cucina molto ricca, non tutti a Bologna potevano essere, si trattavano in questo modo, non è in maniera più assoluta.
Ma invece,
no,
per esempio, lei in che modo è affezionata alla cucina romana? Molto l'è diventata?
No, io non sono affezionata, mica sono affezionata, io sono affezionata alla cucina, appunto, a tutte le cucine, mi piacciono tutte. Adesso ho fatto questo lavoro sulla Calabria, no? Perché la Camera di Commercio di Reggio Calabria, te lo regalo, va al libro, aspetta, la Camera di Commercio di Reggio Calabria mi ha chiesto di... Mi hanno chiesto di dare visibilità ai prodotti tipici della regione. Allora io che cosa ho fatto? E questo è il libro. Ho preso 240 ricette della grande cucina italiana dal Piemonte alla Sicilia e sono andata dove potevo a sostituire gli ingredienti con quelli calabresi. Ma gli ingredienti che ho sostituito, se tu vedi nella ricetta, in testa c'è la storia degli ingredienti che ho sostituito. Sono andata in giro per archivi, per biblioteche, intervistando i vecchi, e io adesso sono innamorata della cucina calabrese, ragazzi, veramente, c'erano delle cose incredibili, questo.
E quindi non è che per la cucina romana ci sia questa affezione particolare?
No, no, a me piace tutta la cucina, mi piace anche la cucina romana, però io adesso sto molto attenta a questo boom della cucina romana, non ha molto senso, non ha molto senso. Cioè, questa già è una questa è cucina italiana con ingredienti calabresi.
Allora, cioè, per quello che... Cioè, noi stiamo facendo questo libro su di Roma, perché siamo a Roma, ma anche perché è una città con una storia molto...
Certo.
È in città... Cioè,
e il turismo ha veicolato
questa cosa. La storia di una città che sta cercando a... Cioè, come dire... C'è una storia molto lunga e poi... 2000 anni fa c'era una città grandissima che doveva mangiare.
Certo.
Allora c'è una cultura che...
Ma lì c'è stato poi un'altra frattura secca nel momento in cui è finito l'impero romano, con la caduta dell'impero romano, ci sono stati 4-5 secoli di bui, cioè si è perso tutto, cioè della cucina romana antica
nuovo,
non è rimasto proprio più niente. Capito?
Però c'è quel... C'è sempre la terra, c'è sempre il clima che rimane.
Sì. Però allora, ecco, all'epoca si coltivavano altre cose, il pane si faceva con il farro, non con la farina di grano. Il grano veniva adoperato, mentre i romani, i ricchi romani, loro il pane lo facevano già col grano quando hanno conquistato l'Egitto, quando hanno conquistato la Sicilia, che a Morgantina c'erano i granai, capito? Però la cucina italiana non... tutt'al più può risalire al Medioevo, non ai tempi, cioè quelli che pensano una cosa del genere sulla cucina romana non, sono fuori moda, insomma, fuori testo. Insomma.
Infatti quello che ho letto qui è proprio, cioè si rende conto quanto nuovo che sia,
certo.
Cioè questa cucina.
Certo.
E poi la cultura di pasta asciutta anche ancora di più.
La pasta asciutta è entrata nell'uso italiano quotidiano, cioè tutti i giorni, agli inizi dell'Ottocento, fine del Settecento. Perché? Perché la pasta era una cosa costosa, capito? Nessuno si permetteva il lusso di avere la pasta tutti i giorni. Ci sono alcune schede di paste della Calabria, della Basilicata, che è forse la terra più ricca di formati di pasta, dove la pasta si mangiava per Pasqua, per Natale e per Carnevale. È finito lì, capito? Non... E quindi, insomma, non era una cosa... E poi non si mangiava asciutta. Si mangiava dentro una minestra di verdure, perché se ne mangiava poca, capito? E poi si faceva anche con grani che non era il grano, perché il grano, le paste del sud erano fatte tutte col grano arso, con quello che si raccoglieva di bruciato sui campi, capito? Insomma, non era la pasta asciutta come noi la mangiamo, è una cosa molto molto recente, molto recente. Però certi formati sono rimasti nella tradizione, ma rifacciamoci comunque soltanto fino al Medioevo, sono rimasti nella tradizione come si facevano in quel periodo, per esempio i corsetti, quelli che hanno gli stemmi incisi, adesso tu lo trovi con dei disegni incisi, mentre all'epoca la famiglia ricca aveva lo stemma inciso sul coso di pasta, capito? Insomma, e ci sono i disegni comunque di sopra. Sì, sono. E adesso non si trovano più nemmeno gli stampi, io ne ho uno, l'ho dovuto far venire da Milano, che questo qui che li vende, insomma, però no, hanno un disegno qualsiasi, non hanno più niente.
Sì, sì, sì.
Allora.
Ma magari finiamo per capire un po' come mangia lei ogni giorno, cioè praticamente cosa cerca mangiare ogni giorno, colazione,
io sono
pranzo,
molto
cena.
Fuori discorso, guarda, su questa cosa, perché io ho un problema che ho deciso che prima o poi vado dallo psichiatra, perché io se sono sola, da che è morto mio marito, io non cucino più per me, perché tutte le cose che faccio non mi piacciono. Allora, se vengono degli amici a cena, quello che faccio è buonissimo. Poi rimane il giorno dopo, lo assaggio, dovrebbe essere anche meglio, perché la carne di solito è meglio. Che schifo, non mi piace, la butto via. Quindi io adesso sto attenta, perché una volta, due volte, tre volte non si può buttare via tutto. Per cui mangio, io so, per esempio stasera, avevamo bevuto tanto tè, stasera bevo una tazza di latte, finito.
Non cioè allora la mattina però? Cioè,
io, la mattina faccio, prendo il caffè latte con una fetta di pane. E oggi a pranzo, no, neanche mangiato oggi a pranzo, non ho mangiato perché ho preparato il sugo di là. Ma stasera magari mi faccio due spaghetti, aglio, olio e peperoncino, insomma, faccio una cosa molto...
E di solito a pranzo però?
Di solito cambio, io di solito è a pranzo che faccio la pasta, oppure mangio un po' di formaggio, oppure mangio un po' di verdura con della frutta.
È una cosa molto semplice.
Sì, sì, molto semplice, ma sono sola, non... Sì, sì. Poi torno tardi, ecco, oggi sono tornata che erano quasi le tre, capito, non è che mi metto a cucinare...
E invece che rapporto ha lei con la tavola? Come viene apparecchiata?
Ah, la tavola a me piace apparecchiata bene, metto sempre la tovaglia, metto sempre le cose più belle che ho, le metto sempre, sì sì, no, mi piace.
Però ci sono sempre due o tre bicchieri,
i bicchieri sono sempre due, le posate sono sempre tutte quelle che ci devono essere, sono sempre due,
per ogni portata.
Quello ci tengo.
Ma per dire, io mi ricordo...
Ed è una cosa importantissima questa. A scuola era una prova che facevo, una volta l'ho provata a fare, poi l'ho ripetuta quasi sempre. Compro del prosciutto. Poi, quel giorno a scuola, ne mettevo due fette sopra il piatto d'argento con due foglioline di emoto e portavo le altre due fette nel pacchetto, nella carta, e dicevo... Ragazzi, io non so mai che prosciutto devo comprare. Ditemi un po', ma qual è meglio, questo o quello? Tutti! Non è mai successo che uno abbia detto a me mi sembra uguale. Nessuno. Tutti hanno detto era meglio quello.
Sì.
Perché come l'occhio vuole la sua parte. Ah, beh, su questo non... Cioè, tu puoi fare una schifezza, ma se gliela servi dentro i chicchere, i piattini, cose così, dopo sembra buono. È così.
E della Nouvelle Cuisine che invece è un po' come dire l'eccesso dell'occhio nella cucina, no?
Ma questa è la Nouvelle Cuisine, quando è nata Paul Bocuse ha fatto un altro discorso. Paul Bocuse ha fatto il discorso della cucina nuova che doveva esaltare i sapori degli ingredienti, questo diceva Paul Bocuse. Poi messa in mano ai cuochi bruciapadelle hanno fatto le cose che noi abbiamo visto, insomma, le schifezze che non... No, io poi comunque sono per la cucina tradizionale, quindi, insomma, cioè in cucina adesso per esempio ce n'ho solo quattro di oli diversi, cioè, a seconda di cosa condisco ci vuole l'olio suo, perché una volta si diceva per la carne ci vuole il vino rosso, per il pesce ci vuole il vino bianco, adesso non t'azzardi più a fare un discorso del genere, quale vino rosso, quale vino bianco, e perché l'olio no? L'olio è così, l'olio dipende cosa tu cucini, l'olio deve avere, infatti lì, tu vedrai nella ricetta, io do sempre il qualità di olio che devi adoperare per condire quella.
Ma si trovano le qualità diverse di
certo,
olio?
Ma certo.
Anche al supermercato, per dire.
Al supermercato non ci guarda nemmeno. I supermercati adesso...
Cioè lei non ci mette piede nel...
Io sì, qualche volta quando c'ho fretta per comprare i detersivi. Se mi fanno Presidente della Repubblica faccio chiudere tutti i supermercati. Allora io adesso d'estate per questioni di spese affitto la mia casa in campagna. Allora, l'altro anno vengono dei signori olandesi, no? La signora mi fa, senta, mi dice dov'è il supermercato? Il supermercato? Ma che è il supermercato? Cioè, perché non c'è il supermercato? Beh, c'è il supermercato, ma io non mi passo la mano sulla coscienza a farle vedere dov'è sto supermercato, però le faccio vedere tutti i negozietti dove lei può andare a comprare il pane dal fornaio, questo. Dopo mi ha ringraziato, ma che cosa meravigliosa, io mai più pensavo di trovare in Italia, in un paesetto, ti credo che trovi ancora queste cose.
Sì, là,
trovi ancora queste cose.
Io dovrei fare sto 3